Radio Emilia Romagna. Una città, una storia.
Montevideo, seconda puntata.
Riprendiamo la rubrica Una città, una storia, con la seconda puntata dedicata a Montevideo.
Con suo marinera incantata, viene un viento inventor de avenida, viene un cerro patrón de mirada, que va hundiéndose allí en la bahía. Vienen sueños, vienen.
Con su voz marinera incantada viene un viento inventor de avenidas. Con la sua voce incantata di mare arriva un vento che si inventa le strade. Sono le parole di una canzone a Montevideo di Maurizio Ubal che stiamo ascoltando. Montevideo è come un tango che arriva nel bel mezzo di un temporale, dice la canzone.
Viene a mar, viene a mar, viene a mar, este Montevideo. Viene a mar, viene a mar, viene a mar, a este Montevideo. Vienen los sombreros
llenos de tranvías,
vienen los tambores
llenos de visitas.
Vienen las sirenas, la radio prendida
y en medio del temporal.
Viene un tango en un estuche de malbón a llorar porque ha perdido una ciudad.
Viene a mar, viene a mar, viene a mar a este Montevideo. Viene a mar, viene a mar, viene a mar a este Montevideo. Vienen navidades, gorriones antiguos,
cantores de carnaval.
Esos techos de rambla infinita, esas voces con techos de nada. Todo viene a esta mansa bahía, mar de fondo de nuestras palabras. Viene, duele,
cae en la hondura.
Chissà come apparve dalla nave quel tramonto infuocato del 1908 al nostro poeta nomade e folle, confuso fra gli emigranti, Dino Campana. Dino Campana veniva da un borgo dell'Appennino tosco-romagnolo, Marradi, e inseguiva sogni, visioni. Io vidi dal ponte della nave i colli di Spagna svanire nel verde, dentro il crepuscolo d'oro. Aveva il mito dell'Argentina. Per viverlo si era sobbarcato il viaggio transoceanico sulla nave degli emigranti. Andavamo, andavamo, per giorni e giorni. Le navi gravi di vele molli, di caldi soffi incontro, passavano, lente. Senza soldi in tasca, Dino Campana, in Sud America, si spostava a piedi. I suoi ricordi di viaggio erano un pretesto per allucinazioni poetiche. Viaggio a Montevideo, una delle sue più note poesie, è nella sua perfetta musicalità un delirio di emozioni. È un crescendo di colore, di sensazioni arcane, oltre i confini dell'essere. Così descrive la vista di Montevideo dal mare, al tramonto. Ed ecco, selvaggia. Alla fine di un giorno che apparve la riva selvaggia laggiù, sopra la sconfinata marina. E vidi come cavalle vertiginose che si scioglievano le dune, verso la prateria senza fine, deserta, senza le case umane. E noi volgemmo fuggendo le dune, che apparve su un mare giallo della portentosa dovizia del fiume, del continente nuovo la capitale marina. Limpido, fresco ed elettrico era il lume della sera, e là le alte case parean deserte. Laggiù sul mar del Pirata, della città abbandonata, tra il mare giallo e le dune. Montevideo, la città abbandonata tra il mare giallo, dove il Rio della Plata si confonde con l'oceano, e le dune, ossia il colle dietro il quale si estende la Pampa. Ma oggi com'è Montevideo? È una città di 1,5 milioni di abitanti, quasi la metà dell'intero Uruguay. La città vecchia sorge sul capo che chiude ad est la baia di Montevideo. Qui si trovano la cattedrale settecentesca e il Cabildo, il vecchio municipio coloniale. Ma forse è meglio che ce la facciamo raccontare, Montevideo, da Paolo Ceccarelli, docente di architettura all'Università di Ferrara, che la conosce bene, perché è stato coinvolto nel progetto di riqualificazione del centro storico. Professor Ceccarelli, buongiorno.
Buongiorno.
Può darci maggiori informazioni su questo progetto?
Sì, certamente. Il progetto nasce da un lavoro di preparazione, uno studio di fattibilità che fu fatto 3 anni fa e che si è sviluppato nel tempo e che riguardava l'intera area del centro storico di Montevideo. Il progetto era un progetto che si chiamava progetto di fattibilità per la rivitalizzazione del centro storico di Montevideo e della zona del centro, che è una zona adiacente al centro storico, una storia, anche questa è una zona storica. Questo progetto fu avviato in collaborazione tra la Presidenza della Repubblica dell'Uruguay, l'intendenza di Montevideo, cioè la municipalità di Montevideo, e l'Istituto Italo-Latino-Americano, ILA, che ha sede a Roma e che è collegato al Ministero degli Esteri. Questo studio implicò una serie di viaggi, di rilevamenti, di incontri, ci fu uno stage di tecnici uruguaiani in Italia, ci furono poi vari forum perché era un progetto partecipato tra l'altro, e alla fine di questo lavoro uscì questo documento che è stato pubblicato dall'Istituto Italo-Latinoamericano su questo progetto di fattibilità. Dentro il progetto di fattibilità c'erano vari sottoprogetti, uno di questi è il progetto di Pérez Castellano.
L'Università di Ferrara, con il suo coordinamento, ha effettuato anche un progetto che riguarda il Teatro Solis.
Beh, non è tanto l'Università di Ferrara. Ferrara ha dato una mano, il progetto era già molto avanti, era stato sviluppato dagli uruguaiani in collaborazione con alcuni tecnici italiani che si occupavano di questioni museali. Noi abbiamo aiutato poi nella fase finale, sì, a concludere questo progetto e a permetterne il restauro con l'intervento, tra l'altro finanziario, della regione Emilia-Romagna.
Professore, può darci qualche informazione sulla conformazione urbanistica di Montevideo?
Certo. Allora, Montevideo è una città intanto di straordinario interesse e anche molto bella. È una città che nasce originariamente, il suo centro storico appunto, su un piccolo promontorio che chiude una baia. Il tutto si affaccia sul Rio della Plata, si è ancora sul Rio della Plata e si è nel punto più largo del Rio della Plata, per cui il Rio della Plata sembra veramente un immenso mare. L'insediamento fu scelto lì perché era uno dei pochi porti sicuri, diciamo, in vicinanza, in una posizione strategica, per dire, da Montevideo con un motoscafo veloce si arriva in 2 ore e mezza a Buenos Aires, che è poco, è più o meno davanti, anche se il tratto del Rio della Plata è molto largo. E in questo insediamento fu un insediamento che si sviluppò in particolare nel 700-800, ma poi l'economia dell'Uruguay cominciò a svilupparsi in modo più sostanzioso e la città ebbe una serie di varie fasi di sviluppo. La prima fase di sviluppo è questa, diciamo, ottocentesca, poi in parte anche novecentesca, del centro, cioè della zona immediatamente adiacente, fuori delle mura di questo centro storico, relativamente piccolo, e con un taglio un tipo di impianto urbano che ricorda un po' le città europee, tipo Barcellona o tipo Parigi, insomma dei grandi isolati quadrati con delle grandi viali e dei grandi assi di scorrimento. Poi la città ha continuato a crescere moltissimo ed è diventata come una specie di cometa che ha la sua testa nel centro storico e si sviluppa poi lungo tutta la costa, è una città molto grossa, una città di oltre 1,5 milioni di abitanti, ci sta quasi metà della popolazione dell'Uruguay ed è una città con zone moderne, molto recenti e di grande qualità, zone più vecchie, una grossa presenza tra l'altro di architettura italiana. Gli italiani in Uruguay sono stati assolutamente determinanti, sono tuttora gli abitanti di origine italiana metà della popolazione e quindi è pieno di edifici costruiti da italiani, progettati da italiani o sedi addirittura di istituzioni italiane.
Qual è l'interesse della Facoltà di Architettura di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna per questa iniziativa di cooperazione?
Io credo che l'interesse, ci sono vari motivi di interesse. Un interesse certamente è dovuto al fatto che l'Uruguay, come dicevo prima, ha una forte componente italiana, cioè un paese in cui l'Italia e la cultura italiana pesano molto, insomma, e ci sono state figure politiche molto importanti della vita uruguayana che erano di origine italiana, sono tuttora di origine italiana. Ci sono dei legami quindi culturali molto forti, basta ricordare per tutti Garibaldi, eroe dell'Uruguay, così come dell'Italia. E poi al di là di questo invece ci sono altri dei fatti più specifici. Un fatto specifico è quello che tutto sommato queste testimonianze italiane vanno valorizzate perché sono testimonianze fondamentali della storia dell'emigrazione italiana, che in America Latina ha avuto delle pagine interessantissime che sono sempre state però un poco sottovalutate. Cioè l'immagine che viene data ai cittadini italiani dell'emigrazione italiana, anche se in parte questo è vero, è un po' quella degli Appennini alle Ande, cioè una storia di disperazione, di falliti, di disperati, eccetera. C'è stata certamente anche questa componente, perché i nostri emigrati spesso erano costretti ad andare lì perché facevano letteralmente la fame da noi, ma non è stato solo questo, c'è stata anche una grande emigrazione o un trasferimento di conoscenze comunque, molto forte anche da parte di tecnici, di maestranze, di imprese che per esempio nelle città hanno avuto, nella costruzione delle città hanno avuto un ruolo assolutamente fondamentale.
E qualche altro buon motivo, oltre alla bellezza architettonica, per visitare Montevideo?
Perché è una città molto bella, ci si mangia molto bene, c'è dell'ottimo vino, dell'ottima carne, c'è poi molto calore italiano, quindi mi auguro che i nipotini o i figli o i parenti degli emigrati o no anche vadano a vedere questa città straordinaria.
Grazie professore. Torniamo un momento a quanto ci ha detto l'architetto Ceccarelli. L'Università di Ferrara con la sua facoltà di punta architettura cerca di uscire dalla cerchia delle sue pur splendide mura. Viviamo in una cittadina deliziosa, ma rischieremmo di cadere nel provincialismo se non puntassimo ai rapporti con l'estero. Questa sembra essere la filosofia che accompagna altri interventi urbanistici della Facoltà di Architettura in America Latina, ad esempio a Valparaiso, in Cile. La stessa apertura la dimostra la regione Emilia-Romagna, che a Montevideo ha contribuito al restauro del Teatro Solis, costruito dall'architetto reggiano Carlo Zucchi. Capace di ben 1600 posti, questo monumentale palcoscenico ha visto esibirsi tutti i grandi, da Caruso alla Duse. Abbiamo intervistato il suo direttore, Gerardo Grieco, perché anche il Solis è sempre stato aperto alle influenze della cultura europea, a partire da uno dei suoi primissimi direttori, il ferrarese Pasini Frassoni. Sentiamo cosa ci dice in proposito Gerardo Grieco.
Buongiorno, direttore. Che cosa ha fatto la Regione Emilia-Romagna per il restauro del Teatro Solis?
La Regione ha hecho una donación de aproximadamente 90.000 euro.
Ha detto che la Regione Emilia-Romagna ha donato al Teatro Solis una quantità approssimativa di 90.000 euro, che è stato molto importante per il teatro, perché con questa quantità di soldi hanno speso nella compra di sedie per la platea del teatro. E questo ha fatto possibile anche un grande comfort e uso di tutto il pubblico.
Quali sono i rapporti culturali tra il Teatro Solis e la Regione Emilia-Romagna?
Muy bien. El Teatro Solis es el primer escenario del Uruguay, en realidad es el teatro a la italiana más antiguo del continente americano. Lo que dice claramente la relación de este coliseo.
El Teatro Solis es el primo escenario del Uruguay, el primo teatro de todo el Uruguay, con una grossa tradizione italiana, lui ha detto il teatro all'italiana, e anche che è il più antico del continente americano e che ha un vincolo molto forte con la città di Montevideo, è un grande colosseo e che è il principale punto di riferimento del teatro lirico e di opera, con una accurata, grande programmazione di spettacoli in tutto l'anno di primo livello artistico, e specialmente un vincolo molto particolare con l'Italia, un legame molto forte dalle origini, con la costruzione dell'architetto Carlo Zucchi, un architetto emiliano-romagnolo che rimane molto caro nel ricordo del teatro, e un vincolo permanente con la cultura dei grandi classici. Attualmente anche con un vincolo molto particolare con l'Istituto Italiano di Cultura e con l'Ambasciata d'Italia in Uruguay, che consentono di avere una programmazione molto proficua, molto buona durante tutto l'anno di spettacoli. Molto, molto forte il legame, il vincolo con l'Italia, che aspetta che questo anche per l'anno prossimo consenta di avere la presenza di qualche artista di primo livello internazionale.
Bene, ci sembra di aver fornito un quadro abbastanza chiaro dei forti legami tra la cultura uruguaiana e quella italiana. Ricordiamo che a Montevideo opera un efficiente Istituto Italiano di Cultura, che ogni anno celebra con diversi eventi la Settimana della Lingua Italiana. Inoltre, l'aprile scorso è uscito con 24 pagine sull'Italia un nuovo quotidiano italiano, Gente d'Italia, già diffuso a New York e Miami. A Montevideo il giornale esce in allegato con Ultimas Noticias. Non resta allora che concludere con una panoramica a volo d'uccello sulla capitale più meridionale del Sud America, fondata dagli spagnoli nel 1724, ma in realtà già abitata da una tribù di indios. Furono loro, nel 1520, ad avvistare le navi sul Rio della Plata con a capo Ferdinando Magellano. Montevideo, per la sua posizione strategica alla foce dei fiumi Uruguay, Paraguay e Paraná, si consolidò come bastione difensivo spagnolo contro le ingerenze portoghesi. Fu popolato originariamente dagli abitanti delle isole Canarie e da famiglie immigrate da Buenos Aires. La città fonde le architetture degli anni 30 con l'eredità coloniale rimasta. Sono da vedere Piazza dell'Indipendenza con il Palazzo Salvo degli anni 30 e Palazzo Esteves, tipico coloniale, sede della Presidenza della Repubblica. A questa piazza si parte per l'Avenida 18 de Julio, ricca di bar e negozi. In questa zona si trovano il Museo del Gaucho, dedicato al vero protagonista della storia uruguayana, e il Teatro Solís. Per visitare i negozi di artigianato gaucho bisogna andare in Piazza Zabala, autentico paradiso degli antiquari. Ricchissima di parchi, Montevideo è una città a misura d'uomo, nonostante la grandezza. Una zona in cui è bello bighellonare è il Porto Vecchio, che accoglie il celebre Mercado del Puerto, frequentatissimo paradiso della ristorazione e del fast food. Qui si trova una moltitudine di ristoranti, bar, localini da aperitivo ed eleganti locali, nei quali è possibile mangiare pesce ed altre prelibatezze. Negli ultimi 10 anni il porto di Montevideo è stato molto rivalutato. La sua bellissima posizione sul Rio della Plata lo rende unico. Uno sfogo naturale per il tempo libero e le attività nautiche sono le spiagge che si raggiungono dopo aver lasciato l'Avenida Nación Unidas fino ad arrivare alla Playa Ramirez. Il quartiere più in della città è l'Arenal de Carrasco, ricco di ville, locali lussuosi e ottimi ristoranti che offrono piatti tipici della cucina dell'Uruguay con la tipica carne che si chiama asado. Poco fuori dalla città si trovano le fattorie dei gauchos, le famose estancias che dominano il paesaggio dell'Uruguay. Cominciamo così ad allontanarci da Montevideo con un ultimo tango, che non è solo un ballo, ma un riassunto della vita. Ci allontaniamo da Montevideo sperando di avervi fatto viaggiare bene insieme a noi. Arrivederci alla prossima puntata, che avrà come protagonista la città di New York.